Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Difusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, da Buenos Aires per tutto il mondo. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi dà il benvenuto, vi ringrazia certamente per essere lì in ascolto di Radio Difusione Argentina all'Exterior, che certamente potete sintonizzare attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, grazie agli amici del relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Dal vivo su www.rae.com.ar e nelle app di Radio Nazionale o di Radiodifusione Argentina all'Exterior, sia per iOS sia per Android. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha comunicato che il cielo sarà leggermente nuvoloso al mattino, piuttosto nuvoloso nel pomeriggio e parzialmente nuvoloso in serata. Questo giovedì 28 agosto presenterà temperature minime di 11 gradi e massime di 22. Venerdì torneranno le nuvole con cielo nuvoloso all'alba e prevalentemente nuvoloso per il resto della giornata, con temperature comprese tra i 13 e i 21 gradi. Sabato arriveranno le precipitazioni. Si prevede una giornata con cielo nuvoloso e possibilità di temporali isolati nel pomeriggio e in serata. Il termometro sabato oscillerà tra i 13 e i 18 gradi. Ecco, abbiamo subito il nostro programma con la musica scelta specialmente per tutti voi, la musica argentina. In questo caso il rock argentino, il cosiddetto rock nacional, con Los Ratones Paranoicos, ispirati certamente ai Rolling Stones, con la canzone intitolata Juana de Arco.
RAE, Argentina al mundo. Hi, Argentina 面向世界。
Hi, Argentina vers le monde.
Hi, Argentina to the world.
Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
Hi, Argentina al mundo.
Hi, Argentina al mundo.
Hi, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E certo, voi ascoltate la fisarmonica di Raúl Barbosa. Raúl Barbosa, il fisarmonicista, autore e compositore.È morto agli 87 anni a Parigi, era nato a Buenos Aires il 22 giugno del 38 e risiedeva proprio a Parigi dal 1987. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dal suo produttore artistico Alberto Felici attraverso un comunicato stampa.Raúl Barbosa iniziò a suonare la fisarmonica a 6 anni con tale abilità e virtuosismo da essere soprannominato Raulito el Mago. Con una carriera lunga 70 anni è stato un vero ambasciatore del chamamé nel mondo intero. Ha condiviso il palco e registrazioni con artisti del calibro di Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Jairo,Richard Galeano, Carlos García, Ramón Navarro, Cesárea Évora, Peter Gabriel, Juanjo Domínguez, Ariel Ramírez, tra gli altri. È stato premiato nel nostro paese in 3 occasioni con i premi Atahualpa, premi Conex, una delle 5 figure più importanti nella storia della musica popolare come strumentista di folklore. Premi Zadaic, Francisco Canaro,per la sua opera di diffusione del chamamé all'estero, premio Clarín, miglior artista dell'anno, tra molti altri. Allora dalla RAE salutiamo e diciamo addio, riposa in pace, grandissimo musicista, migliore persona, Raúl Barbosa, con la sua bellissima e carissima A mi corriente sporà, Raúl Barbosa.
Folclorica e samba argentina, chacarera, pericom, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.
Thank you. hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
RAE Argentina al Mondo presenta. I padri del chamamé, a cura di Julieta Galván. Genere musicale caratteristico della vasta regione chiamata dagli argentini litorale. Il chamamé riconosce radici indigene guaraní, così come avviene con il suo nome. Però con il passo del tempo, quel ritmo guaraní ha ricevuto diverse influenze gesuitiche, spagnole e soprattutto tedesche, che gli hanno dato le caratteristiche di cui godiamo oggi. Musica e ballo allegri, abbondanza di termini in lingua guaraní nelle parole dei brani, fisarmonica e chitarra come strumenti essenziali. Quella vasta regione del nostro nord-est, dalle terre basse e della vegetazione folla, nel cui paesaggio, storia e cultura spiccano i fiumi Paraná e Uruguay, si trova la provincia di Corrientes. È lì dove il chamamé si è sviluppato con più forza a partire dagli anni 20, sfidando i cambiamenti imposti dalla moda e dalla modernità alla musica in generale. Lì, a Corrientes, il chamamé è una tradizione forte che è viva e vigente. musicista Juan Quintero si riferisce alle origini e alle caratteristiche del chamamé.
Se suele imparentare il chamamé con la vicina polca paraguayana.
Solitamente si vincola il chamamé con la vicina polca paraguayana. Ad entrambi i generi si riconosce un'origine guaraní e meticcia. Però ognuno conserva la sua identità musicale molto definita. Inoltre, il chamamé ha una sonorità speciale caratterizzata dagli strumenti a mantici come la fisarmonica, il bandoneon e la fisarmonica dal nome verdulera, mentre nella polca paraguayana lo strumento prediletto è l'arpa.
Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar y entonces el corazón y el alma quieren cantar.
Il chamamé originalmente fu un ritmo impossibile da essere pensato senza il ballo perché lo si suonava per essere ballato. Molto prima di essere chiamato chamamé lo si ascoltava e ballava in ogni angolo della regione. Una regione prevalentemente rurale che nelle prime decadi del XX secolo vide migrare molti dei suoi abitanti verso la città di Buenos Aires alla ricerca di migliori opportunità di lavoro. Attraverso quella migrazione interna, il chamamé arriva a Buenos Aires. A Buenos Aires si organizzano i primi gruppi di chamamé ed è in questa città dove il chamamé finisce di acquisire la sua fisionomia attuale. A partire dal 1931 si comincia ad usare ufficialmente la parola chamamé per riferirsi ad un ritmo musicale specifico. In quell'anno un musicista paraguayano, Samuel Aguayo, molto noto sia nel suo paese che nel nostro, incide una canzone con quel nome. Il musicista Julio Cáceres lo ricorda in questo modo.
La prima opera che si registra con il nome chamamé.
La prima opera che si incide con il nome chamamé è del 1931. La incide un paraguayano, Samuel Aguayo. Per quel motivo, molti dicono che lui abbia inventato quel termine. A quel tempo vi erano due case discografiche, la RCA Victor e l'Odeon, che si contendevano il mercato del disco. Ed in quel mercato, l'aspetto popolare e del guaraní avevano molta importanza. Samuel Aguayo, un cantante importante del Paraguay, era una delle figure di una di queste case discografiche. E quell'etichetta gli chiede di incidere un brano per, in un certo modo, tenere in conto la realtà degli abitanti delle province del nord-est che erano a Buenos Aires. E lui compone, con le parole di due porteños, un'opera che si chiama Corrientes Potí, che significa Fiore di Corrientes.
Che quiere decir la flor de corriente.
De amor, siempre encendido.
Negli anni 40 il chamamé finisce di consolidare la sua forma, con un modo di suonarlo specifico e con l'aggiunta di nuovi strumenti come il bandoneon. Smetterà di essere esclusivamente allegro, compaiono varietà sia di formato sia di danza. E fra i responsabili di questo lavoro creativo spiccano i musicisti Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isacco Abitbol e Tarrago Ross, i quali finirono di dare forma e colore a quello che oggi si considera il chamamé classico e ai quali, per questa ragione, possiamo chiamare i padri del chamamé. I quattro sono nati nella provincia di Corrientes. Ernesto Montiel e Tarrago Ross suonavano la fisarmonica, Tránsito Cocomarola e Isacco Abitbol il bandoneon. Tutti facevano parte dei gruppi di chamamé più famosi della loro epoca, oltre ad essere i compositori dei brani che oggi sono i classici del genere, come Chilometro 11 di Cocomarola, considerato l'inno della provincia di Corrientes.
Nerenda piayuye, de nuevo implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor, al aliarme mon muriel, la culpa mantearico de los tiempos que he sufrido, por eso es que ahora he venido a candilete aico, a ni que enderezará que un día este cantor, ya dicho ni era de amor, de reinarlar. Guacayangaité, si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento de Cobayere. Anin de poche, anga sendibe, desengañuete, mante aleco, se acatarú, anga y cuajadere que cuñase pechaico. Y que enderezará y que un día este cantor ya dicho ni era de amor de reindablar siendo el cuacayangaité si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento del ego va a ser.
Mario del Tránsito Cocomarola fece parte di parecchi gruppi musicali e scrisse circa 400 brani. La registrazione che abbiamo appena ascoltato fu incisa con il suo trio nel 1946 e vi partecipa il duo Vera Lucero, molto noto in quel periodo. Dal suo canto, Ernesto Montiel fece parte nel 1942 del famosissimo quartetto Santa Ana, dove vi era Isacco Abitbol. Anche se i due musicisti seguirono successivamente strade indipendenti, il quartetto fu il primo gruppo di chamamé che raggiunse la popolarità verso la metà degli anni 40. Ascoltiamo qui di seguito il chamamé Cherubichá, che in lingua guaraní significa il mio capo, interpretato dal quartetto Santa Ana. Thank you.
noto come il signore della fisarmonica, Ernesto Montiel fu riconosciuto negli anni 60 come il musicista con maggior numero di dischi venduti della casa discografica Philips. Ed insieme a Montiel, un altro fondatore del quartetto Santa Anna, fu il bandoneonista Isacco Abitbol, il quale, a partire dal 1951, intraprende la sua carriera solista. Noto come il patriarca del chamamé, Isacco Abitbol incise 21 dischi con gruppi propri più quelli registrati con il quartetto Santa Anna. Compose oltre 150 canzoni, fra cui La Calandria, cioè La Calandra, che ascoltiamo di seguito.
Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, La Calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.
Altri due elementi inerenti al chamamé sono il ballo ed il sapucai. Il sapucai è un grido che può esprimere diversi stati di animo ed è caratteristico dei popoli che hanno o hanno avuto contatto con i guaraníes. Infatti, in lingua guaraní, sapucai significa grido. Quelle grida sono tipiche nel chamamé, sia come parte delle composizioni, sia a modo di manifestazione da parte del pubblico. Ascoltiamo ancora una spiegazione del musicista Juan Quintero.
El chamamé se baila en pareja enlazada.
Il chamamé si balla in coppia, molto attaccati. I ballerini si abbracciano, stretti l'uno all'altro, il ballerino si allontana della sua compagna senza liberarla per cominciare a ballare facendo battere i tacchi, dimostrando la sua bravura e capacità per improvvisare. Quello che si ascolta è un sapucai. Il sapucai è una manifestazione del chamamesero. Si può gridare il sapucai come un festeggiamento, come una sfida, una rabbia o per sciogliere una grande emozione. E di quei quattro grandi apripista del chamamè, ci manca ancora Don Tarrago Ross, considerato il re del chamamé. Tarrago Ross suonava diversi strumenti, però ha sfondato con la fisarmonica. Ha fatto parte di parecchi gruppi di chamamè, ha composto oltre 200 canzoni ed è riuscito ad incidere circa 20 dischi. La sua popolarità è stata così grande che nel 1965 la casa discografica Odeon gli consegnò un premio per il fatto di essere il musicista di più successo nella vendita di dischi, avendone superato il milione. Del suo primo disco ascoltiamo di seguito il brano El Toro, un altro classico del repertorio del chamamè. Da quella struttura classica che questi apripista diedero al chamamè sono sorti altri musicisti, alcuni più tradizionalisti, altri più moderni, che continuano a mantenere con grande vitalità la vigenza di questo genere che qui in Argentina è caratteristico della provincia di Corrientes, però che è molto popolare in tutto il nord-est del paese, in Paraguay eppure in alcune regioni del sud del Brasile. RAE Argentina al Mondo ha presentato I Padri del Chamamé. Produzione Julieta Galván. Tecnico di produzione Matías Arrezaigor. Speaker Chelo Ayala.
Trasmettendo dagli impianti del polisportivo Tutti gli Sport. Nello stadio della RAE, Argentina al Mondo.
Molto bene, questa è una notizia che arriva dagli Stati Uniti di Nord America. L'Inter Miami ha sconfitto l'Orlando City per 3-1 al termine della partita disputata ieri sera
allo Chase Stadium di Fort Lauderdale nella semifinale della Leagues Cup 2025. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 45esimo minuto del primo tempo con un gol dell'ala croata Marko Pasalic, mentre la stella argentina Lionel Messi ha ribaltato il risultato con una doppietta al 31esimo e al 44esimo minuto del secondo tempo, e il centrocampista venezuelano Telasco Segovia ha sigillato la vittoria al 45esimo minuto. Con questa vittoria la squadra allenata da Javier Mascherano è finalista della Leagues Cup e attende l'avversario che uscirà dallo scontro tra Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina面向 世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
L'UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.
Che noche llena di hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi abismo, y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, un garúa. Tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío. No se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle, la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calado y helado, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, sorpresa si hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Diversità culturale e intelligenza artificiale. Abbiamo intervistato Julián Dabá, membro dell'iniziativa Program.ar della Fondazione Dr. Manuel Sadowski, un'istituzione pubblico-privata il cui obiettivo è promuovere l'articolazione tra il sistema scientifico-tecnologico e la struttura produttiva in tutte le questioni relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dabá ci ha spiegato che il successo moderno dell'IA è associato allo sviluppo di un insieme di tecniche conosciute come apprendimento automatico, dove esiste una fase fondamentale che coinvolge l'analisi automatica di grandi volumi di dati contenenti informazioni sul problema da risolvere. Questa analisi è quella a cui si fa riferimento metaforicamente con il termine apprendimento. Automatico indica che si tratta di un processo computazionale, ovvero l'esecuzione di un programma sui dati. Poiché le risposte offerte da questo programma si basano su probabilità, a volte vengono chiamate previsioni per riflettere il fatto che si tratta di risposte altamente probabili, ma non necessariamente corrette. I sistemi di IA non pensano, né creano, né ragionano, ma riproducono, con la massima probabilità di successo, caratteristiche presenti nei dati di allenamento. Domandarsi cosa contengano questi set di dati diventa fondamentale per ipotizzare che tipo di contenuti produrranno i sistemi di IA generativa basati su di essi.
En general son datos que están sacados de internet. Puede ser la Wikipedia, puede ser publicaciones en alguna plataforma, pueden ser libros que estén digitalizados, diarios, etc.
Anche se questa affermazione è piuttosto imprecisa, stabilisce già una enorme disparità.
Si bien internet es una fuente enorme de contenido, no es representativo de toda la humanidad. Por lo menos un tercio de la población que no tiene ni acceso a internet.
Il contenuto generato dal terzo della popolazione mondiale che non ha accesso a internet non fa parte dei dati utilizzati da questi sistemi di IA, facendo sì che le loro voci, idee e prospettive siano assenti nelle nuove produzioni digitali. Se si approfondiscono le ragioni associate alle differenze nell'accesso e nell'uso di internet, probabilmente sarà possibile identificare quali popolazioni siano più rappresentate nel contenuto digitale generato con IA e quali lo siano meno. L'esclusione da internet avviene per motivi economici, ma anche linguistici, di genere, razziali, geografici, di classe, geopolitici, di età, eccetera.
Estos grandes modelos, cuando hablan, cuando cuentan cosas y cuando aprenden información, hablan y aprenden muy parecido a cómo se habla y cómo se aprende en las ciudades de los países más desarrollados, cómo hablan, cómo aprenden las cosas que les preocupan, cómo cuentan las cosas. Las personas de clase media, en general varones, en general en inglés.
In linea generale, il contenuto predominante su internet è in inglese. È prodotto da uomini caucasici, di classe media, giovani, provenienti da aree urbane e dai paesi centrali. Se prendiamo Wikipedia come indicatore della conoscenza liberamente accessibile online, sappiamo che solo il 20% del mondo, principalmente editori uomini, bianchi provenienti da Nord America ed Europa edita l'80% di Wikipedia attualmente e stimiamo che solo una persona su 10 tra coloro che modificano si riconosca come donna. L'84% degli articoli di Wikipedia riguarda l'Europa e il Nord America e gli articoli sul sud globale sono per lo più scritti dal nord globale, creando una rappresentazione distorta anche quando il contenuto è presente. I sistemi di IA generativa rafforzano l'egemonia culturale dei contenuti disponibili su internet. Il termine sud globale funziona come più di una metafora del sottosviluppo. Fa riferimento a tutta una storia di colonialismo, neoimperialismo e cambiamenti economici e sociali differenziali attraverso i quali si mantengono enormi diseguaglianze nei livelli di vita, nell'aspettativa di vita e nell'accesso alle risorse. Non solo gli stereotipi incorporati dai modelli a partire dalle maggioranze statistiche di set di allenamento permeano il contenuto generato, ma anche per quelle popolazioni che sono marginalmente rappresentate nei dati. L'inferenza probabilistica del modello sarà necessariamente meno accurata e di conseguenza il suo rendimento sarà più scarso.
Que el tipo de respuestas o el tipo de información no reflejan para nada la diversidad cultural que hay en el mundo y el peligro de si vos lo usás para obtener información, como esa información que está generada en términos estadísticos, pero no está necesariamente, no está chequeada de que sea verdad, es una máquina de generar información falsa.
En línea con la intuición estadística, così come non si potrebbe considerare certo un risultato ottenuto da un sondaggio a 10 persone, se i dati forniscono poche informazioni su un determinato argomento, le informazioni che possono essere estratte statisticamente dai quei dati durante l'allenamento del modello saranno molto deboli. Tuttavia, al momento della consultazione, poiché il modello deve generare una risposta, proseguirà comunque con la generazione, amplificando le informazioni che conosce e completando con altre che ha trovato come correlate nei pochi esempi che ha analizzato e che stimerà essere indirettamente correlate. Molto probabilmente il risultato ottenuto non corrisponderà alla realtà. Una delle grandi limitazioni dell'IA generativa è la diversità. In un mondo fortemente disuguale riguardo alla possibilità di generare contenuti digitali e pubblicarli su internet, i sistemi di IA generativa costruiti con questi dati non possono fare altro che replicare e amplificare la cultura dominante, che è quella di coloro che accedono a questi strumenti e che appare riflessa in quei contenuti. Per queste ragioni, il contenuto generato risulta fortemente omogeneo e risulterà estraneo a gran parte della popolazione mondiale. Queste tecnologie, così come sono prodotte attualmente, mettono da parte intere culture e i loro modi di concepire il mondo. Questo è un altro argomento per relativizzare il loro successo in termini di democratizzazione, per discutere il vantaggio che avrebbe la loro capacità di sostituire le persone in tutti i loro compiti e per incentivare la costruzione di queste tecnologie dal sud del mondo. La visione apocalittica che sfiora la fantascienza non raccoglie molti consensi, ma altre questioni più mondane e forse per questo più preoccupanti. Una di queste è ciò che nel gergo si conosce come il problema dell'allineamento, ossia l'adesione ai valori. Come garantire che questi prodotti non diano istruzioni per attività illegali, non riproducano pregiudizi o non fomentino discriminazioni? Non si tratta di una questione di poco conto, principalmente per evitare che i valori culturali distribuiti non riflettano solo le prospettive dei paesi centrali e per garantire la presenza dei nostri punti di vista nei prodotti derivati dall'intelligenza artificiale. Sappiamo che ciò che a livello globale si concepisce come cultura universale è la cultura dei paesi con la capacità di diffondere i propri valori come se fossero quelli di tutta l'umanità. Per questo motivo, dovrebbero essere le società attraverso i loro stati, a creare meccanismi di regolazione democratica a livello intergovernativo per evitare l'egemonia illimitata dei paesi con maggiore capacità di incidere nella produzione dei contributi dell'intelligenza artificiale. Diversità culturale e intelligenza artificiale. A cura di Marcelo Ayala, tecnico radiofonico Gloria Sarmiento. Intervista a cura di Agustín Camisa, una produzione della RAE in coproduzione con la comunità radiotelevisiva italofona.
Avete ascoltato Giano Bifronte, l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Molto bene amici, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziando tutti voi dell'ascolto. Ricordatevi che potete scriverci una email a raeitaliano@gmail.com, ascoltarci sulle onde corte frequenza 15.770 kHz, su www.rae.com.ar o nelle app nei vostri telefonini della radiodiffusione argentina all'esteriore. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto. Ciao!
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinien in die Welt.
RAI Argentina al mundo.